Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un saluto a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria qui dalla fiera di Rimini, dove si sta svolgendo il meeting, questa edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, dal titolo Di che è mancanza questa mancanza, cuore che a un tratto ne sei pieno. L'evento centrale di ieri ovviamente è stata la messa presieduta dal Vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, che ha offerto un piccolo efficace spaccato della situazione attuale in cui i discepoli di Cristo si trovano ad essere una minoranza e proprio per questo però non devono correre il rischio, ha affermato Monsignor Lambiasi, di cedere, di lasciarsi omologare, annacquare, insomma. E ne leggo un brevissimo passo prima di ascoltare poi le testimonianze che anche oggi ci aiuteranno a cogliere le varie sfaccettature di questo filo conduttore costituito dal tema del meeting. Oggi, ha detto Monsignor Lambiasi, essere discepoli di Gesù significa appartenere a una minoranza socialmente diversa, che pensa, parla e opera diversamente dalla maggioranza, e questo espone all'espulsione, alla persecuzione, possiamo aggiungere anche nel nostro Occidente, alla derisione per il fatto di essere cristiani. E per sfuggire a queste minacce, i credenti corrono due rischi, dice il Vescovo di Rimini, o lasciarsi omologare e rinunciare alla diversità cristiana, e quindi lasciarsi perdere il sapore, o formare piccoli ghetti chiusi in autodifesa che assumono la logica della setta. E credere invece significa assimilare la persona di Gesù, mangiare la sua carne, bere il suo sangue, per essere pugno di lievito che fa fermentare la pasta della società, per essere sale che non rimane nella saliera, ma dà sapore a tutta la vita. Non autoreferenzialità, e questo è uno dei passi, diciamo, dei passaggi chiave dell'omelia di Monsignor Lambiasi, non autoreferenzialità, ma missione e nuova evangelizzazione per offrire a tutti la gioia del Vangelo. Dunque, cominciamo oggi questa nuova giornata di collegamenti da Rimini, di interviste, testimonianze, insieme a Giuseppe Ferrari, qui con me alla fiera di Rimini, al meeting, e vi diamo appuntamento fra pochissimo con il primo ospite, subito dopo una breve pausa.
State ancora lassù sul Monte Nero, si può trovare la piccola caverna, ci saranno tutti quei 12 briganti che fanno festa intorno alla lanterna. Chissà se ancora noi non sappiamo chi è, chissà se è vero che non sappiamo.
Ecco, qui nel nostro studio di Radio Maria al meeting di Rimini c'è l'abate Mauro Giuseppe Lepori che è qui al meeting per presentare il tema. Padre Lepori è l'abate generale dell'ordine cistercense ed è qui per parlare del tema del meeting su questa mancanza del cuore. Prego, padre.
Sì, sono appunto qui, mi hanno chiamato per questo compito, per questa, approfondire questa frase di Mario Luzzi che mi ha molto stimolato in fondo da quando la penso, perché in fondo questi tre grandi temi, la mancanza, il cuore, la pienezza, sono sono proprio il dramma umano come lo dobbiamo vivere continuamente, come siamo confrontati continuamente al nostro cuore, ma soprattutto spesso ne siamo molto distratti, no? Che quello che ci manca veramente lo inganniamo, lo censuriamo, e invece vabbè, ci appare perché nell'esperienza quotidiana della vita, degli incontri, dei rapporti, nella vita delle persone, siamo proprio come tutto un tratto resi responsabili di questo infinito bisogno che abbiamo dentro, e capire come l'ho sviluppato nella conferenza ieri, che questa mancanza non è che il riflesso molto intorbidito di una mancanza che dell'uomo a Dio, del padre che attende il figlio che ritorni, che vuole riabbracciarlo, così per me mi aiuta profondamente a capire che essere cosciente del mio bisogno di Dio è una responsabilità rispetto a un amore infinito che mi attende, che mi accoglie, che mi abbraccia.
Abbiamo ricordato che lei è l'abate generale dei Cistercensi, che hanno, anche se c'è un po' una gara in tutti gli ordini religiosi a chi è più mariano, voi avete però un particolare feeling con la Vergine Maria, a partire dalle lodi di San Bernardo di Chiaravalle, e lei in un suo scritto recentemente ricordava come in tutti i monasteri cistercensi ogni sera si canti il Salve Regina per affidare a Maria la giornata e la notte che inizia. Può descriverci nel breve spazio che abbiamo a disposizione questo sentimento?
Sì, ma proprio ogni chiesa cistercense è dedicata alla Madonna Assunta in tutto il mondo, perché era il titolo della chiesa di Molem che ha fondato Sitò e da cui è venuto tutto l'ordine cistercense. Ma soprattutto è anche l'epoca, no? L'epoca in cui è nato il XII secolo, e San Bernardo che ha proprio espresso tutto questo amore filiale verso Maria, ma anche, come dire, la nozione di Maria come sposa, come madre, sposa di Dio, e soprattutto proprio la grande dimestichezza di San Bernardo, dei monaci del XII secolo, col cantico dei cantici, proprio questo cantico della mistica che fonda tutta la mistica cristiana, cioè come questa mistica sponsale di rapporto con Cristo dell'anima e della Chiesa, e di cui Maria è la figura e il modello, no? E penso che proprio questa capacità, questa sensibilità per la mistica come esperienza sponsale di Dio, cioè come colui che appunto riempie, donando se stesso a noi, unendosi a noi, compie, disseta completamente la mancanza del cuore che abbiamo, è proprio questa sensibilità che fa che la devozione mariale è stata vissuta sempre molto con molta passione, ma anche proprio con un giudizio diretto proprio teologico, cioè proprio ben situata, no? Proprio come Maria, come colei che ci aggiusta il nostro rapporto col mistero, con Cristo, come con la Vergine che diventa madre, sposa, perché è fecondata dal sì al mistero che entra nella sua vita, che si incarna in lei. E anche questo, c'è un po' tutta la spiritualità benedettina dell'incarnazione del mistero di Cristo nella vita, cioè nel lavoro, nella preghiera, nella vita comunitaria, no? Come che non è, appunto, non è mai una mistica disincarnata, proprio la mistica monastica è una mistica vissuta, quindi ecco.
Un'ultima domanda: lei è monaco, una vocazione che sembra a prima vista cozzare con i valori dominanti del mondo, così come è un po' controcorrente in generale fare una vita cristiana anche da laici. Quanto è attuale la vocazione monastica oggi?
Ma è proprio attuale nella misura in cui è sempre attuale il cuore dell'uomo, cioè il bisogno di Dio che c'è nel cuore dell'uomo. Proprio penso la vocazione monastica, malgrado tutte le sue infedeltà a se stessa, no? Malgrado tutte le volte in cui si è occupata magari troppo di altro rispetto a questo, no? È proprio la vocazione che rimette al centro della vita, del lavoro, della conversione, questo desiderio di Dio che è nel cuore, no? Questo cercare Dio. Cioè, San Benedetto dice che un buon novizio è solo colui che desidera veramente Dio, che ricerca veramente Dio. Se c'è questa ricerca, allora uno è fatto per la vita monastica. E questo, penso, è un'attualità perenne, perché è un'attualità che rispetto all'uomo, cioè siccome l'uomo è così, in fondo il monaco non fa che vivere quello che vive in una forma di vita che riproduce, che ricorda l'uomo che è fatto così, che è fatto per questo, che vive per questo, per questa ricerca di questo incontro con Dio. E penso che la vita monastica è infedele a se stessa quando è infedele a questo, e diventa sempre più utile, sempre più necessaria al mondo quando vive, quando è segno di questo, non segno appariscente, ma segno come dire, di esperienza, cioè, perché questo non è una la mistica, il rapporto con Cristo non è qualcosa che si può semplicemente mostrare, ma di cui si fa esperienza, e poi l'esperienza diventa maestra, no? Si comunica, diventa la carità che il monachesimo trasmette al mondo. Grazie.
Rivedo ancora la stanza e quel cammino, che più fuoco ogni giorno manderà.
Sono qui con noi al meeting nello stand di Radio Maria padre Gabriele Morra, che è provinciale dell'Italia centrale dei Carmelitani Scalzi, e padre Tommaso De Notti, che sono qui a presentare una mostra dedicata alla figura di Santa Teresa d'Avila, che si inquadra tanto nelle tante celebrazioni per il quinto centenario di Santa Teresa, e anche in relazione al tema del meeting, questo cuore che sente sempre la mancanza di qualcosa di grande. E proprio da qui vogliamo partire. La mostra si intitola Nata per te, ricordiamo è possibile visitarla qui al meeting. Da qui vogliamo partire. Qual è il contributo che la figura e l'opera di Santa Teresa possono offrire per colmare questa mancanza del cuore umano, che dà il tema, è un po' il filo conduttore di questo meeting?
Ecco, provo a dire due parole anch'io su questo proprio che mi domandavi. Quando abbiamo visto il titolo del meeting ci siamo detti: veramente la mostra di Santa Teresa vale la pena portarla, perché l'andariega de Dios, cioè la camminante, l'inquieta, anzi, come fu definita in un modo poco generoso proprio all'epoca, l'inquieta era quella che portava il segno della mancanza, del vuoto, di una necessità che poi viene riempita solamente in modo completo e definitivo dalla pienezza di Dio. E dunque lei porterà sempre i segni, i tratti di questa mancanza, e a livello non solo della ragione, ma a livello integrale anche del cuore. Quindi, se poi pensiamo al cuore semitico, veramente è quella la mancanza più grande che Teresa sentì, e la forma del vuoto che sperimentò in modo più forte e dilaniante fu quella del vuoto affettivo, la dipendenza dal consenso degli altri, dall'affermazione degli altri, dalla benevolenza, a motivo anche di un carattere fortemente affettivo. Quindi era un cuore profondamente bisognoso di questo. Il meeting ci sembrava che fosse un'occasione, non solo una vetrina, ma un'occasione d'oro, perché si inserisce un tema, si innesta perfettamente in questa parola che è lemma dell'intero congresso, insomma.
È caratteristica dell'esperienza di Teresa questa scoperta parallela, duplice, dal lato dei propri limiti, che stranamente convivono anche con parti luminose, gioiose, gloriose di se stessa, però esperienza e conoscenza dei propri limiti di pari passo con una conoscenza graduale di un Gesù che la ama tanto, che la ama sempre, che la ama continuamente, che non si stanca di amarla, che è paziente, che non cambia nel suo, nella sua determinazione di amare Teresa. Quindi questo, fra l'altro, per lei costituisce la forza, il motivo trainante per sopportare se stessa, accettarsi, e è capace poi più avanti, quando ormai ha già superato le difficoltà iniziali, il cammino di preghiera, di dire con convinzione alle sue sorelle e alle sue figlie spirituali, quindi a tutti noi che potremmo essere suoi discepoli, e ricordatevi sorelle che vi stancherete voi di peccare prima che si stanchi lui di perdonarvi, no? Questo è il modo di dirlo, che è molto semplice, molto efficace. In realtà Teresa lo deduce da un'esperienza personale: tanto più peccavo, tanto più cadevo, tanto più tu prontamente venivi a rialzarmi, ancora lei che lo ripete. Quindi lei attraverso questo, sembra, come capita con i grandi santi, con i grandi personaggi, rivive tutta l'esperienza biblica di un Dio che, come dirà Isaia, venite a me quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la lana, come la neve, no? Questo è Isaia, il primo capitolo. Ecco, quindi, e questo è incredibile, quasi come se Dio dicesse, mi importa poco dei vostri limiti e peccati, ci penso io, voi intanto avvicinatevi. E questo è, allora, è quello che Teresa sperimenta, non è tanto una soluzione personale ai propri problemi, si inventa un Dio più buono di quello che dovrebbe essere, no, ma in realtà è proprio il contrario, scopre un Dio che è più buono di quello che forse le avevano insegnato, e che è anche un po' un limite che capita spesso di incontrare, anche attraverso le parole di tanti, perché bene che vada, Dio è giusto, quindi ti premia se fa del bene, ti punisce giustamente se paghi, questo è comunissimo, ma scoprire che Dio è tanto buono, ma tanto buono, ma tanto buono, che ti ama finché tu la smetti di peccare, questo è da santi. Cioè da santi perché? Perché si scopre qualcosa che non è frutto di un ragionamento umano, non si riesce a inventarsi un Dio così buono. Ecco. Quindi questo potrebbe essere, quindi Teresa in che modo dà un contributo a dire di cos'è questa mancanza che è un tratto poi riempie il cuore? È la mancanza di qualcuno che rende significativa la tua vita, fondamentalmente. E Teresa questo qualcuno lo incontra in Gesù, nell'umanità di Gesù. Lei non farà altro che dire che non mai mi cominceranno ad abbandonarla, cioè neanche a livelli più alti di meditazione lei ammette che si possa mettere da parte Gesù, perché lui, la persona di Gesù, quindi quel Gesù storico che Teresa ha incontrato sicuramente attraverso le parole della Chiesa, i Vangeli ovviamente, ma che poi se piano piano l'ha scoperto, con stupore, paura a volte e con gioia indicibile. E questo è quello che comunica, raccontandolo con parole simpatiche, divertenti, certificando lei lo sperimentato, così è. Ecco perché poi diventa una gioiosa compagna di viaggio per chiunque accetti di prendere un bastone e magari anche la conchiglia, come i pellegrini che vanno a Santiago da secoli, eccetera, di mettersi in discussione e di camminare. Lei tenterà costantemente, lo dice, di incuriosire, rendere appetibile, ingolosinare, anche se non è detto correttamente in italiano, però rende forma spagnola, giusto, vero?
Sì.
Lei dice, fondamentalmente vuole convincere chi l'ascolta che è bello questo cammino di preghiera, che è bello stare dietro a Gesù, anche se all'inizio, per esempio, il conoscimento di se stessi non piace, perché bisogna ammettere di essere meno belli di quello che si vorrebbe essere, bisogna ammettere che c'è una parte di noi che non possiamo buttare via. Perché il Signore, questo è costante in Teresa, la ama totalmente, la ama tutta. Ecco, questo.
Adesso prestiamo un po' gli occhi agli ascoltatori che non possono essere fisicamente presenti al meeting, ma lo seguono attraverso la radio, per farli un po' entrare concretamente in questa mostra, spiegando come è organizzata.
Certo, io vi posso raccontare com'è nata, magari.
Anche,
e poi
nella...
Com'è nata, perché è un aspetto importante e bello del quale veramente andiamo fieri. Dall'altra, invece, lo sviluppo concreto lo sta vivendo Padre Tommaso tutti questi giorni, ve lo racconterà lui.
Sì.
Io vi dico brevemente questo, che un giorno, per celebrare degnamente un po' questo quinto centenario, abbiamo pensato cosa fare che sia... quinto centenario della nascita di Santa Teresa, che sia veramente celebrativo della Santa e che la Santa possa essere contenta, quindi non sia autocelebrativo, e celebri lei e il suo carisma specifico. Bene, abbiamo convocato un po' di laici anche secolari, dell'ordine secolare, nella nostra provincia del centro Italia, alcuni religiosi, alcuni monasteri di clausura che hanno prestato la voce e la musica e anche alcune idee geniali per... grazie alla competenza di ciascuno, anche alcuni specialisti in design, sempre dell'ordine secolare, è germinata un po'. Possiamo dire che non può essere attribuita a nessuno se non alla collaborazione e alla preghiera di tanti, questa mostra, che poi è diventata su supporto materiale, veramente una serie di pannelli da poter portare in giro. Nasce come mostra itinerante, in obbedienza anche all'idea di Teresa di essere le stesse itinerante e di consegnare alla Chiesa un'immagine molto moderna di pellegrinaggio e di esodo un po' dai centri verso le periferie, come ci invita a fare Papa Francesco, in un senso fisico ma soprattutto morale e spirituale. Ecco, questa genesi ha fatto sì che la provincia anche si unisse molto intorno al progetto e ne nascesse una cosa che non è didascalica o descrittiva della vita di Santa Teresa. Per questo ci sono, credo, degli ottimi libri e pubblicazioni, non c'è bisogno di spendere pannelli e risorse per fare questo, ma piuttosto ne è uscita fuori un vero e proprio percorso di preghiera, dove le opere di Teresa e il suo cammino spirituale a partire dalla conversione sedimentano all'interno di brevi testi tratti dalle sue opere e testi biblici messi insieme a fotografie dal tratto simbolico, che possano da una parte suggerire in modo non troppo spot ma possibilmente un po' più esteso senza stancare troppo il lettore, ma dall'altra anche suggerire, lasciare intuire quello che è il fondo della inquietudine teresiana e dall'altra la via di pacificazione verso la pienezza, che è appunto l'incontro, come spiegava bene padre Tommaso, un incontro sicuramente personale con l'umanità sacratissima di Gesù Cristo, che è un tratto comune anche a Santa Caterina da Siena, che è stata riconosciuta insieme a Teresa, no, dottore della Chiesa. Ecco, per quanto riguarda però lo sviluppo e la vita della mostra concreta,
chiediamo Tommaso. A padre Tommaso.
Certo. Sì, volentieri. Ecco, quindi cosa si incontra venendo a fare questa mostra? Perché di fatto è meglio dire venire a fare la mostra insieme, quindi a fare il cammino di preghiera. Sicuramente non si verrebbe a vedere soltanto i pannelli fatti in modo simpatico, carino, semplice, perché abbiamo avuto questo ragazzo che li ha realizzati insieme alla madre, lui è grafico, lei è più appunto ha avuto le intuizioni che rendono in modo schematico, semplice, alcuni concetti che ci stanno a cuore. Noi quello che si incontrerà cos'è? Si tratta quindi di un cammino in 7 tappe fondamentalmente. Ogni pannello principale porterà le strofe di una poesia di Teresa che è Nada te turbe, che tanti i nostri ascoltatori avranno cantato probabilmente più volte anche nelle parrocchie, nei gruppi, e secondo il canone di Teze per esempio, no? È famoso, molto diffuso questo. Ecco, questa poesia qui, quindi ogni strofa, ogni riga della poesia servirà a scandire una tappa del cammino. Il cammino quindi si legge insieme qualcosa, c'è una spiegazione iniziale e poi di fatto si tratta pian piano di affidarsi a Teresa, questa andariega, camminatrice e viaggiatrice di Dio, non certamente vagabonda, perché lei di fatto intuisce la direzione. Lei fondamentalmente questo ha fatto, ha accettato di lasciarsi guidare da Gesù, no? Lo sappiamo, Gesù dice chi ritorna, chi mi vuol servire mi segua. Teresa questo ha fatto. E fondamentalmente ci dice a noi, venite con me, che si va dietro a Gesù. Quindi si vedono i pannelli, si legge qualcosa, si leggono parole di Teresa, come diceva padre Gabriele, si leggono passi alla scrittura e si può constatare, per esempio, che quello che Teresa dice non è altro che un ripetere con parole sue delle verità bibliche, conosciutissime da secoli in realtà. E questo è stupefacente, perché questo vale per tutti i santi, in modo particolare per la nostra santa, di fatto sono delle esegesi viventi della parola di Dio, l'hanno vissuta, l'hanno spiegata, riraccontata con la loro testimonianza. Quindi chi incontra un santo, chi incontra Teresa in questo caso, va a incontrarsi niente di meno che con una parola di Dio che ha preso una forma storica, in questo caso femminile, spagnola del Cinquecento, simpatica, divertente, certificata dalla Chiesa. È una mostra, un itinerario che poi prevede anche una piccola interazione, non c'è solo una lettura, sicuramente accompagnata da un frate, da un amico del terzo ordine, una sorella o un fratello che possono accompagnare, la musica a sto fondo può creare il clima più adatto, ma ci sarà per esempio in momenti opportuni, il momento in cui si dirà il narrate espante, allora viene proposto un'immagine con Gesù che offre la luce e ci sono delle mani che simboleggiano tutti i discepoli che attingono luce a Gesù. Lì per esempio ci sarà da accendere delle candele, da prendere i lumini, che sarà effettivamente, si inviterà l'orante che sta camminando con Teresa ad attingere la propria luce dalla luce di Gesù, quindi ci sarà un cero che in qualche modo richiamerà il cero pasquale, quindi volendo si rintroduce anche tutta una parte della liturgia pasquale. Ci sono momenti in cui saremo invitati a bruciare l'incenso, momenti in cui saremo invitati a considerare se si fa come se il pannello porterà il titolo, per faccio un esempio, Dio non cambia, Dio non si muda. Ecco, ci sono delle pietre che simboleggiano questa costanza, forza, Dio che è la roccia eterna. Ci sono anche queste. Ci sarà un arcolaio, per esempio, che è uno strumento antico che anche Teresa e le sue monache usavano per filare la lana. Qui è simpatico perché sono tutti invitati a infilare il piede sotto, a pedalare e a farlo girare, a constatare che è facilissimo, ma non è neanche tanto semplice come può sembrare. Perché se ci si distrae un attimo, se si ha troppa fretta, si perde il ritmo e si blocca tutto. Quindi ben viene per spiegare in modo interattivo che con la pazienza tutto si alcanza, tutto si ottiene. Quindi non si diventa in realtà santi subito, benché uno lo possa desiderare, ma è necessario avere pazienza con noi stessi e di riflesso con gli altri, per poter completare il cammino. Un cammino che in realtà il Signore fa volentieri con noi, perché che questo viene da sé, lo fa adeguandosi al nostro passo. È una mostra che si adatta facilmente, perché come erano pensate i nostri amici e amiche, è adatta facilmente alla struttura di una chiesa. Abbiamo esposta in chiese grandi, piccoline, oratori, cori. Ecco, facilmente, ecco, può essere utilizzata, arricchita. Perché quello che importa è questo, è che è necessario che si accetti di fare un cammino. E quindi il luogo dove viene posta crea di fatto uno spazio di preghiera. Come abbiamo voluto fare quel meeting, abbiamo accettato volentieri questa buona sfida di riservare uno spazio, quei metri quadri che abbiamo ottenuto, per creare un luogo di preghiera. Quindi non solo guardare, ancora una volta lo si può ridire, ma un invito a pregare con Teresa insieme, quindi a ripercorrere le grandi tappe del cammino di vita spirituale che porta pian piano a scoprire quella che è la vera identità dell'essere umano, perché noi l'abbiamo messo proprio all'inizio come frase iniziale che permette un po' di inquadrare quello che vogliamo fare e proporre. Nel cammino verso la santità l'uomo scopre la sua vera identità. Questo è importante, è quello realizza. Che emerge
realizza la sua vita.
Ecco, realizza, grazie, perché la realizza, perché di cosa si tratta? E questo è interessante, perché è importante, perché poi la vera identità dell'essere umano è quella che fin dalle prime pagine della Bibbia ci viene proposta e data. E quell'immagine è somiglianza con Dio, che di fatto però non si sperimenta fin d'ora, rimane un po' nascosta, un po' nelle pieghe dei limiti, dei difetti, della parte oscura nostra, quella che si chiama l'uomo vecchio, che è la parte ombra, va bene. Ci siamo chiamati pian piano a integrare. E la si integra scoprendosi degni d'amore, degni di stima, e quindi ancora una volta anche qui Isaia che dice tu sei preziosa agli occhi miei, Isaia che parla con la parola di Dio, e cerca di convincere il popolo che è prezioso, perché è un popolo che Dio ama, che Dio ha riscattato. Teresa questo lo certificherebbe subito. Scoprirsi preziosi nonostante i propri difetti, scoprirsi importanti per qualcuno. E questo scoprirsi importanti è ciò che di punto in bianco ti fa sentire non vuoto, non mancante, ma incredibilmente pieno di qualcosa. Tu non sai neanche cosa sia, ma c'è qualcuno che ti dice, per me vali. E uno dice, ma non è possibile. E questo qualcuno è qualcuno di grande, di importante, che non si stanca di ripeterlo finché ci si convince. Questo è un modo per dire, con altre parole, la conoscenza di sé che avviene attraverso ciò che Dio ci dice in noi. Cioè che noi siamo importanti ai suoi occhi, noi valiamo, noi siamo degni del suo amore. Ecco, allora ha senso poi introdurre anche tematiche che sembrerebbero riservate soltanto ai grandi mistici, tematiche grandi come l'unione trasformante con Dio, il matrimonio mistico, no? Uno dice, ma che stramberie sono, che si sono inventati i carmelitani? No, certamente che no. In realtà si scopre che è un linguaggio sicuramente più moderno, non è subito immediatamente biblico, un pochino va trovato effettivamente, però questo è, Dio non fa altro che, fin dall'inizio, desiderare di vivere con l'essere umano, gioire e basta. Per questo siamo creati fondamentalmente, per vivere gioiosamente e felici insieme con Dio che è sempre presente in mezzo a noi. E allora certamente in un cammino così che si fa, noi si propone e si accenna tutto questo, è un invito, perché poi la mostra si fa e invita, quindi quello che si può auspicare è che possa suscitare quella curiosità, quel desiderio di dire, ma guarda, potrei provarci anch'io, no? Ecco.
Un'ultima domanda, come dicevamo anche prima, su due caratteristiche di Teresa che sono strettamente unite tra loro. Teresa è stata una grande mistica e allo stesso tempo dottore della Chiesa, cioè un grande cuore, una grande mente, un grande insegnamento. E l'unione di mente e cuore in Teresa ha molto da dire, molto attuale, in un mondo che spesso tende a separare i due aspetti, e vive in quel conflitto tra fede e ragione, tra un eccesso di razionalismo e un eccesso di magari sentimentalismo malinteso.
Certo, ma questa è una domanda molto, molto forte, importante, può essere formulata, no?
E soprattutto non richiederebbe tanto spazio in più.
Sì, però. Sì, sì, no, deve essere una cosa, anche perché spesso le risposte non sono all'altezza delle domande e c'è il rischio di snaturare la domanda che deve rimanere aperta, no? Io addirittura non me la sono mai posta in questi termini, almeno fin quando leggo Teresa. Poi certo, a contatto con la realtà, anche variopinta che viene allo stand in questi giorni, partecipa e vede la mostra, vedo che effettivamente si agitano domande sullo sfondo molto profonde, e poi ci sono stati dei contesti nei quali addirittura non si agitano domande, ma piuttosto arriva un campione di umanità, piuttosto, mi viene da usare una parola piuttosto in voga, anestetizzato. Ora, sappiamo che l'anestesia è difficile che riguardi il cuore. Il cuore mantiene le funzioni vitali, no? Eppure penso che oggi stiamo soffrendo soprattutto questo problema di anestesia del cuore. Ecco, Teresa è una che non ha avuto paura di rischiare e di sbagliare costantemente. La sua è una conversione tardiva. E non ha mai disconnesso quelle che sono le ragioni del cuore dai sentimenti della ragione, che poi la ragione tematizza, verbalizza, anche spiega. E certamente mi sembra che sia una sfida profondamente moderna, perché la prima cosa che Teresa direbbe è quella di non anestetizzare il cuore nelle varie forme che oggi l'uomo conosce. Soprattutto ai giovani oserebbe dire osate, rischiate. Usa un termine nel libro della vita molto bello, avventuremonos la vita, avventurare la vita, quindi metterla in movimento e renderla veramente avventurosa con tutti i rischi propri dell'avventura, e al tempo stesso però questo rischio poi che espone anche all'errore oppure al permanente compromesso, che è ciò di cui lei soffrì profondamente, per voler piacere a Dio e contemporaneamente piacere agli altri. Tanto era amabile e desiderabile la sua compagnia, il suo carattere, le sue doti di femminilità, di capacità di stare con gli altri, il don de gente, lo chiamano gli spagnoli, che stando in questo compromesso arrivò a raschiare il fondo del barile e quindi a fare quello che tanti forse evitano di fare anestetizzandosi. Quindi un po' Teresa dice, al pari di tante conversioni adulte, pensiamo a Sant'Agostino, alla Maddalena che lei amò profondamente, di cui lesse i testi, Sant'Agostino fu uno dei catalizzatori della sua grande conversione, un po' l'incontro previo, prima dell'umanità di Cristo, e Teresa direbbe, se non rischiate non arriverete neanche a Dio, perché lo stesso rischio che correte nel perdervi lo correte poi nel ricevere la grande grazia sovrabbondante che supera di molto i vostri peccati. Certo, contenersi nelle forme di esperienza umana, cioè preservarsi e quindi anche anestetizzarsi rispetto all'esperienza a rischio, rispetto anche al lutto e alla sua tragicità, poi comporta anche una vita probabilmente anodina, senza verve, senza significato e quindi anche poco desiderabile d'essere vissuta. d'essere vissuta. Quindi sul todo in nada, che è un linguaggio molto proprio degli aneddoti, degli aforismi di San Giovanni della Croce e della sua letteratura, Teresa è perfettamente d'accordo. Tutto, tutto, cioè nulla, nulla per il tutto, tutto, senza mezze misure, senza compromessi.
E mente e cuore potrebbero essere anche avvicinate, cioè, anche da un'altra prospettiva. E il modo in cui Teresa ha vissuto questa apparente dicotomia fra due modi grandi di conoscere e di imparare e di vivere. Teresa, la storia di Teresa ci tramanda questa sua, per esempio, grande passione per la lettura. Teresa è una che ha letto tantissimo, lei confesserà di aver commesso in gioventù il peccato, fa quasi sorridere dirlo, comunque si dice sorridendo sempre in effetti, di aver letto tanti libri di cavalleria di nascosto al padre, ecco, forse sul di nascosto era un qualcosa da rimproverarle, povera santa. La mamma era una grande lettrice, il padre, anche lui pare, lo zio anche famoso, anche lui, in famiglia leggevano tanto, no? Si scopre che era una famiglia di divoratori di libri, insomma, Teresa anche in questo è un tratto moderno. Forse questi libri di cavalleria che leggeva potrebbero essere accostati ai libri che si divorano ora di fantasy, si legge un po' di tutto, no? Ora, per dire, anche questo è un cammino. C'era quindi, già lì emergeva un desiderio di più, forse anche di fuga dalla vita quotidiana, di fuga dalla fantasia, però questo è comune a tanti. Perché fra l'altro il non accontentarsi delle ristrettezze della vita, ma fondamentalmente dipende di come si vive, poi dipende da come si risolve questa scontentezza e questa mancanza che uno sente. Perché effettivamente tutti sentiamo questa mancanza, c'è chi non la vuole ammettere e c'è chi non riesce neanche a dirlo perché non sa come dirlo e trova soluzioni che non funzionano. Scappa nel mangiare, nel bere, nella vita sregolata, in cose che poi lo feriscono più che soddisfarlo. Però il sentire questa mancanza è una cosa comune, quindi chi si trova in un stato del genere sappia che i santi e le sante sono passati per queste vie qua e sono diventati tali perché non sono scappati via ai propri limiti, ma sono passati dentro con l'aiuto di un altro grande che ti ha preso per mano e ti ha detto sei importante, sei tranquillo, è tutto normale fondamentalmente, avanti. Grande lettrice, lei dirà alle sue monache e consiglierà che leggano libri buoni, vorrà che le priore si preoccupino per esempio che abbiano i monasteri le biblioteche ben fornite, che i confessori siano persone dotte di studio. Teresa stessa passa per essere, come sapranno tanti i nostri ascoltatori, una grande scrittrice. Scrive come parla, ci confermano gli studiosi. Quindi scrive, non ha studiato, però scrive probabilmente, perché capita un po' a tanti, chi legge molto e poi alla fine compone qualcosina e butta giù due righe. E Teresa si inventa per esempio cose molto moderne come delle chiamate elettrici, la senti che quando scrive ti interpella, tu non puoi leggerla semplicemente pacatamente come un giornale, quasi devi rispondere perché ti mette, ti risponde e tu stai pensando a una domanda e lei ti dice ma tu mi stai per dire, tu voi mi direte sorelle. Allora mente e cuore, questa è la domanda, no? Di fatto Teresa è una donna che ha ragionato tantissimo, non ha potuto studiare per motivi culturali, storici, era una donna del Cinquecento in Spagna, già tanto se aveva una famiglia di grandi lettori e lettrici, questo è tanto, non era comune sicuramente a quei tempi. Vuole che le sue monache sappiano tutte quante leggere e scrivere, quindi ancora per dire l'aspetto conoscitivo più razionale è importante, però non è questo che è il più importante, perché poi lei dirà una frase sua tipica questa, signore, tu hai dilatato il mio cuore finché lo hai fatto diventare tua dimora. Cioè questa è una frase di Teresa che potrebbe dire qualcosa di interessante per noi. Non hai dilatato la mia intelligenza e mi hai fatto capire il mistero di Dio tutto. Quindi magari finalmente, diversamente da Agostino, ho scoperto come sia possibile, ce lo ricordiamo quel famoso episodio di Agostino che vede un bambino che cerca di riversare tutto il mare in un fosso che ha fatto in spiaggia, gli domanda che fa il bimbo, no? Cioè, voglio mettere il mare qui dentro, riversarlo dentro, allora la situazione è libera, abbastanza libera, ma ci siamo. Non è un problema di comprensione per Teresa, è un problema di cuore, che viene dilatato dall'amore di Gesù e diventa misteriosamente capace di contenere Dio, dimora. Allora ci siamo, anche le poesie si avvicinano. Questo cuore che prima era tanto piccolo, da sentirsi di fatto vuoto, incredibilmente vuoto, viene ingrandito e tu dici ora c'è ancora più vuoto, no, viene ingrandito, cioè riempito di una presenza gioiosissima, felicissima, che riempie di senso la vita.
Possiamo commentarlo con una frase di un altro grande santo contemporaneo di Teresa, che fu Ignazio di Loyola, non è il molto sapere che sazia, ma il sentire gustare le cose interiormente. E quindi vediamo come ai vertici della santità c'è sempre questa sintonia profonda che spinge a dire, a sentire cose simili, anche se con stili e in modi diversi.
Assolutamente. Saber il sabor, la sabiduria, sì, è una vera e propria gustazione del mistero. Quindi gli aspetti più intellettuali, diciamo che vengono poi intuiti spesso, no? Dal cuore, ed è una grazia poterli riconoscere. Teresa ebbe veramente un'altra grazia per tutto il mondo cristiano, ed è per questa che è dottore della Chiesa. Ebbe anche la grazia di poterli trasmettere, cioè di rischiare nel mondo del linguaggio una terminologia plausibile dove, pur balbettando, potesse riuscire a comunicare qualcosa di questo mistero. È per questo che non è santa solo per se stessa, ma per la Chiesa, e la sua dottrina è imminente, perché veramente ha saputo dare parole al fenomeno della gustazione del mistero, che è qualcosa che veramente supera spesso molti di noi, anche se ci possiamo già accontentare di farne esperienza, anche se non la sappiamo comunicare. Questa è una grande grazia.
Bene. Bene, grazie Padre Gabriele Morra, provinciale dei Carmelitani Scalzi dell'Italia Centrale, che insieme a Padre Tommaso De Notti ci hanno permesso in questa breve conversazione di aprire un po' uno squarcio sulla mente e sul cuore di Santa Teresa d'Avila. Grazie.
Grazie a voi per l'esperienza e per l'opportunità, e una benedizione per tutto il lavoro che fate e per tutti i radioascoltatori.
Grazie.
Grazie. Grazie.
E con noi... che è architetto capo della direzione economica della Chiesa Ortodossa Russa, responsabile del programma della costruzione delle nuove chiese a Mosca. È un architetto ed è anche un sacerdote. E dunque vogliamo cogliere l'occasione della sua presenza qui al meeting per fare alcune riflessioni insieme a voi sul rapporto tra arte e fede e su come l'arte sia una via particolarmente appropriata per aprire il cuore dell'uomo al mistero di Dio. Veniamo alla prima domanda. Intanto benvenuto Padre Andrei qui a Radio Maria. La prima domanda è dunque: concilia nella sua vita, come si uniscono queste due dimensioni di sacerdote e di architetto? Come vive questa unione tra la fede e l'arte?
Buongiorno.
Buongiorno.
Вчера на нашей конференции я размышлял и рассказывал людям присутствующим как раз об этих вопросах.
Io ieri alla nostra conferenza ho raccontato alle persone presenti proprio di questa, ho parlato proprio di questa questione.
О пути моей жизни.
Nel cammino della mia vita.
О том, как я пришел ко Христу, как я пришел к вере, как я родился свыше.
Ho raccontato di come io sia arrivato a un certo punto alla fede, a Cristo.
С одной стороны, а с другой стороны о себе как о творческом человеке, об архитекторе.
E ho parlato da una parte di questo, dall'altra anche dell'arte, di come io sia diventato architetto.
И я рассказывал о том, что архитектура и вообще искусство для меня в мою жизнь вошли уже в детстве.
E ho raccontato di come l'arte e l'architettura nella mia vita siano entrate già durante l'infanzia.
Я родился и жил в простой советской семье.
Io sono nato e cresciuto in una semplice famiglia sovietica.
Хотя я крещен был в младенчестве, но жизнь нашей семьи была нерелигиозной.
Anche se io sono stato battezzato da bambino, la vita nella nostra famiglia non era una vita religiosa.
но всю жизнь, все время через мою жизнь проходил такой красной нитью.
Ma tutto il tempo, tutto il tempo durante la mia vita è come se appunto la mia vita fosse stata percorsa da un filo rosso.
Вопросы о моем смысле жизни.
E questo filo rosso era questa domanda sul senso della mia vita.
A также о мире.
E anche una domanda
Откуда
rispetto al mondo, da dove viene questo mondo, dove va?
Что будет после моей смерти?
Cosa ci sarà dopo la mia morte?
О бесконечности.
Una domanda sull'infinito, sull'eternità.
И, конечно, те слова, которые находятся в девизе этого года митинга.
E naturalmente queste parole che sono il titolo del meeting di quest'anno.
Чего тебе не хватает сердца? Что ты ищешь?
Cos'è che ti manca cuore? Cos'è che cerchi?
Именно эти вопросы стояли всегда в глубине моей души.
Proprio queste domande, queste domande sono sempre state nella profondità della mia anima.
Хотя внешне это была жизнь радостного юноши.
Anche se dal di fuori era la vita gioiosa di un ragazzo, di un giovane.
Отчасти даже успешного.
E anche la vita di successo di un ragazzo.
Но эти вопросы были.
Ma queste domande c'erano.
После школы это архитектурный университет.
Dopo la scuola mi sono iscritto alla facoltà di architettura.
Затем работа.
E dopo, una volta terminata l'università, ho iniziato a lavorare a Mosca.
И после трех лет работы в Московском проектном институте.
E dopo aver lavorato tre anni in un istituto di architetti.
Вдруг такая резкая перемена в жизни. Мы уезжаем далеко-далеко от Москвы в глухую Сибирь.
A un certo punto la nostra vita è cambiata enormemente
и
perché siamo andati in Siberia.
И там начинается наше архитектурное.
E lì è iniziata la nostra creazione nel campo dell'architettura.
Но самое главное, что вдали от шума большого города.
La nostra arte, ma lontano dal rumore della città.
Совершается встреча с одним удивительным человеком-священником, а через него со Христом.
È accaduto l'incontro con una persona, con un sacerdote sorprendente, attraverso di lui l'incontro con Cristo.
Происходит рождение от Духа Святого.
E è stata come la rinascita attraverso lo Spirito Santo.
И здесь архитектура начинает играть большую роль.
E qui l'architettura ha iniziato ad avere un ruolo importantissimo.
В мою жизнь входит, как архитектора и как человека входит тема церквей, тема проектирования храмов.
Come sacerdote, come architetto, nella mia vita entra il tema come costruire una chiesa.
Тема проектирования храмов входит в мою жизнь.
Come disegnare il piano di una chiesa.
Я участвую в конкурсе архитектурном на создание проекта очень большого храма в Москве, такого амбициозного проекта.
Sto partecipando a un concorso per la costruzione di una chiesa grandissima,
посвященная тысячелетию принятия христианства.
Di una chiesa grandissima a Mosca che rientra nell'ambito di un progetto nato per il millenario dal battesimo della Rus.
È 1989. С тех пор вера и архитектура в моей жизни неразрывно живут.
E da quel momento il mio essere architetto e il mio essere uomo di chiesa hanno continuato ad essere due cose indivisibili.
Я становлюсь священником в том городе, в котором я в Сибири, куда мы уехали.
E infatti io sono diventato sacerdote proprio in quella città in cui eravamo andati da Mosca.
И где я 6 лет проработал главным архитектором этого города.
E dove per 6 anni io ho lavorato come l'architetto principale di quella città.
Я становлюсь там настоятелем первой христианской общины.
E divento il parroco della prima comunità cristiana lì.
городе нет никаких храмов, ни одного.
E in quella città allora, quando sono arrivato, non c'era neanche una chiesa.
Первый храм мы устроили, как я рассказывал, в бывшем хлеву для скота. Помещение для скота, как Христос родился в Вифлееме.
La prima chiesa la costruiscono come per essere una stalla.
Второй храм мы устраиваем в большом здании, которое отдали нам мэрия от кинотеатра.
La seconda chiesa ci viene consegnata da un teatro.
И начинается проектирование большого собора.
Iniziamo il progetto di una grandissima cattedrale.
7 лет.
Per 7 anni.
Длится стройка.
È durato il cantiere.
И над огромной, самой большой в мире рекой Енисей.
E sul riva del fiume più grande.
Енисей.
Енисей.
Возносится большой для нас, для России собор 70 метров высотой.
È stato eretto una cattedrale grandissima, 70 metri di altezza.
Который может вместить 2000 человек.
Nella quale possono entrare 2000 persone.
Затем меня наш епископ ставит заниматься в нашей епархии архитектурой и реставрацией старых церквей.
Ha iniziato ad occuparsi nella nostra diocesi architettura e
реставрация.
Di architettura e restaurazione delle chiese.
Тут я становлюсь уже отчасти каким-то модератором, менеджером.
E io divento qui una specie di moderatore, di manager.
Руководителем программы.
Di direttore di questo programma.
Да. По возвращении, по приезду в Москву.
Quando sono tornato a Mosca.
На священном начале меня ставит на работу, на труд как раз вот этой программы строительства новых храмов в Москве.
Mi è stato dato l'incarico di partecipare alla costruzione di questa nuova chiesa a Mosca.
Это еще более амбициозный такой большой проект.
Ed è stato ed è un progetto grande ed ambizioso.
Надо сказать, что Москва, как огромный мегаполис, в нем сейчас больше 20 миллионов жителей.
Bisogna dire che Mosca oggi è una grande metropoli dove vivono più di 20 milioni di persone.
За время советской власти оказалось, что все храмы находятся в центре города, старые.
Tutte le chiese più antiche si trovavano nel centro della città.
Новых храмов не разрешали строить.
E non si dava il permesso di costruire delle nuove
Атеизм,
chiese.
Запрет церкви.
Perché c'era l'ateismo.
И оказалось, что в больших спальных районах нет совсем храмов.
Ed è venuto fuori che nelle grandi periferie dove la gente per lo più dimora non c'era alcuna chiesa.
И патриарх Кирилл выдвигает такой тезис, такую программу, строит новые храмы.
E il patriarca Kirill annuncia questo programma nuovo, costruire delle chiese.
Сначала посчитали планировщики, что их должно быть новых 200 храмов.
E inizialmente avevano previsto di costruire 200 nuove chiese.
Теперь уже говорят о цифре 400, 600.
Adesso parlano già di 400, 600.
А может быть больше.
E forse anche di più.
И сейчас моя работа заключается.
E adesso il mio lavoro consiste.
Скажем так, отчасти в подборе архитекторов.
In parte nel selezionare gli architetti.
Отчасти в какой-то цензуре, когда появляется какой-то проект. Цензура, проверять, а он может быть неграмотно сделан.
Nel operare la censura rispetto ad alcuni progetti che ci vengono presentati.
Потому что многие архитекторы, традиция потеряна, и многие архитекторы вообще в России не знают, что такое храм.
Perché la nostra tradizione in gran parte è andata persa, e molti architetti non sanno nemmeno come costruire una chiesa.
Иногда мне даже как самому как архитектору удается что-то рисовать, что-то проектировать.
A volte io stesso, in quanto architetto, ho la possibilità di fare un progetto.
Почему именно меня поставили на эту программу?
Perché proprio hanno scelto proprio me per questo programma?
Не потому что я какой-то особо талантливый человек.
Non perché io sia una particolare persona di talento, penso di no.
Просто во мне так оригинально сошлось, что я именно священник и архитектор профессионально одновременно.
È solo che in me è avvenuta questa cosa originale, cioè che io sono contemporaneamente sacerdote e architetto.
И мне знакомо, я знаю изнутри, я уже 25 лет священник, я знаю изнутри жизнь храма.
È già da 25 anni che io sono sacerdote e quindi so già dal di dentro come si svolge la vita di una chiesa.
Храм это здание очень литургичное.
E la chiesa è una è un edificio liturgico.
Я сам служу литургию.
Io stesso celebro la liturgia come sacerdote.
И я понимаю совершающуюся вот эту мистику, этот сакраментум.
E capisco questa mistica, il sacramento che accade durante le liturgie.
Я знаю все функциональные особенности в алтаре, что там должно быть. Архитекторы
Io
почти там не бывают.
So cosa ci deve essere sull'altare, le funzioni di ogni parte della chiesa.
Я знаю богословие храма.
So, conosco la teologia della chiesa.
И одновременно я понимаю, в какие формы архитектурные все это может претворяться.
E allo stesso tempo posso capire come tutto questo può trasformarsi in forme architettoniche.
И получается, что ну вот да, вот в одной личности, скажем, это все сошлось.
E venuto fuori proprio che tutto questo si sia riunito in una unica personalità.
Я считаю, что в этом есть промысел Божий для меня.
Io penso che in questo ci sia il disegno di Dio per me.
Господь сам, будучи строителем, суперстроителем, архитектором вселенной.
Dio stesso, essendo un creatore, un super creatore, l'architetto dell'universo.
Он для меня усмотрел такой путь, такой промысел.
Lui ha pensato per me proprio questa cosa.
Быть по жизни строителем.
Essere nella vita un costruttore.
Я строитель храмов.
Io sono un costruttore di chiese.
Я строитель общины, как
sono
священник.
Un costruttore di
общины, прихода, как священник.
Comunità in quanto да. sacerdote.
Я строитель вместе с женой своей семьи.
E insieme a mia moglie sono il costruttore della mia famiglia.
У нас семеро детей и восемь внуков.
Abbiamo sette figli e otto nipoti.
Я строитель, в конце концов, конечно, Бог строитель, но получается, что и я моей жизни.
Certo, Dio è il costruttore, ma anche io in qualche modo nella mia vita.
In qualche modo ha già risposto alla seconda domanda che volevo fare, spiegando che quindi la Chiesa si costruisce a partire dall'interno, dal cuore, dalla liturgia. Perché quello che volevo chiedergli era appunto come si fa nel XXI secolo, in qualsiasi epoca, a costruire chiese che in ogni epoca riflettano l'eternità.
Это хороший вопрос. Мы постоянно над этим думаем.
Una domanda che abbiamo continuamente presente.
Вот уже 5 лет мы собираем круглые столы на примерно на эти темы.
Che facciamo tavole rotonde su questo tema.
Мы размышляем над тем, что есть традиция инноваторства.
И riflettiamo sul fatto che c'è la tradizione, ma anche l'innovazione.
В России особенные условия оказались исторические.
In Russia abbiamo avuto delle condizioni storiche particolari.
Начиная от установления власти большевиков в 1917 году.
Partendo dall'inizio del regime bolscevico nel 1917.
Традиция храмостроения оказалась прервана.
e quindi la tradizione che prevedeva la costruzione di chiese come se fosse stata interrotta.
Потому что господствующая идеология была атеизм.
Perché l'ideologia dominante era l'ateismo.
И новых церквей строить было нельзя.
E non si potevano costruire nuove chiese.
Несколько поколений архитекторов вообще не знали, что такое проектировать храм.
Alcune generazioni di architetti addirittura non sapevano cosa volesse dire fare il progetto di una chiesa.
E когда в конце 20 века
e quando alla fine del 20 secolo
разрешили церкви строить храмы,
hanno permesso alla chiesa di costruire nuovi edifici,
то оказалось, что архитекторы в этой теме мало что понимают.
È venuto fuori che gli architetti sapevano pochissimo di questo tema.
Не было преемственности.
Perché non c'era stata una continuazione, non c'erano stati altri.
И теперь у многих в архитектурной среде возникает такой призыв.
E adesso in quest'ambito è nata una sfida.
Давайте вернемся обратно к началу 20 века, где была прервана эта традиция.
Ci sono alcuni che dicono avanti, torniamo a quella tradizione che è stata interrotta all'inizio del XX secolo.
Будем проектировать в этих старых формах.
E faremo dei progetti delle vecchie chiese, delle antiche chiese.
А проще сказать, копировать старые образцы.
Oppure, o meglio, faremo una copia dei vecchi piani.
Постепенно мы накопим опыт.
E piano piano acquisiamo esperienza.
И вырастем до 21 века.
E così cresciamo fino ad arrivare al XXI secolo.
Но тут же вопрос: как можно вернуться на машине времени назад в историю?
Ma qui sorge una domanda: come possiamo tornare, come se fossimo una macchina del tempo all'inizio del XX secolo?
21 век вокруг нас.
Il XXI secolo è già arrivato.
Наши дети живут в 21 веке.
I nostri figli vivono già nel XXI secolo.
В руках у каждого iPhone. iPhone.
Nelle mani di ognuno c'è l'iPhone.
Да. Компьютер.
C'è il computer, tutti
автомобили.
Hanno il computer, l'automobile.
Джинсы.
I jeans.
Многое другое.
E tante altre cose.
Мы же не ездим на лошадях и каретах.
Non andiamo sui cavalli, sulle carrozze.
Мы не носим камзолы и фраки.
Non portiamo il frac.
Старинная одежда, да? Или цилиндры.
Oppure il cilindro.
Ну, кто-то живет в виллах, может быть, кому-то нравится ездить в каретах, ретро.
Forse qualcuno vive in campagna e ama ancora andare in carrozza.
Но это скорее казус, чем обычное явление.
È più un caso che qualcosa di usuale.
Вопрос: что такое храм 21 века?
Allora la domanda è che cos'è la chiesa nel XXI secolo?
И здесь возникает проблема, как не оторваться от своих традиций.
E qui nasce un problema, come non
чтобы не стать,
come non abbandonare la propria tradizione.
Чтобы не стать осенним листом с дерева, который сдуло ветром и он улетел.
Per non diventare quelle foglie di autunno che il vento fa discostare.
Этот лист упадет на землю и сгниет.
Perché cadono sulla terra e marciscono.
Но с другой стороны мы должны двигаться вместе с историей, вместе с жизнью.
Ma d'altra parte dobbiamo muoverci insieme alla storia, insieme alla vita.
И церковная архитектура должна развиваться.
E l'architettura ecclesiastica deve svilupparsi.
И поэтому должно быть новаторство.
E per questo ci deve essere anche l'innovazione.
Вот этот баланс, эту меру, как соблюсти, я вижу.
Questo è un equilibrio.
Я вижу вот эту промыслительную задачу для себя.
Io vedo per me proprio questo compito.
Я не один.
Io non sono solo in questo.
Но мне немножко даже иногда страшно, когда я понимаю, что от меня так много зависит.
Ma a volte mi fa paura pensare che da me dipende così tanto.
Кого поддержать из архитекторов, а кого наоборот отодвинуть?
Chi appoggiare degli architetti o chi invece non appoggiare?
Меня пригласили на митинг как архитектора.
Mi hanno invitato al meeting come architetto.
Но я же сказал, я кроме этого еще христианин и священник.
Ma io oltre a questo sono anche cristiano, sacerdote.
Я не знаю, сумел ли я что-то дать людям.
Non so se sono stato in grado di aver dato qualcosa alle persone.
Но сам для себя я здесь взял очень много.
Ma per me stesso io qui ho preso molto.
Я встретил здесь прекрасных людей.
Ho incontrato delle persone bellissime qui.
Я еще глубже познакомился с многими вещами в жизни католической церкви.
Ho approfondito la mia conoscenza di alcuni aspetti della Chiesa Cattolica.
Я думаю, что я хотя бы чуть-чуть понял, что такое коммунион или
e penso di aver capito almeno un po' che cosa sia comunione e liberazione.
Кто такие Memories Domini?
Chi sono i Memories Domini?
Это было прекрасно. Эти дни, это столько людей, тысячи, а может быть даже миллион.
È stato bellissimo questi giorni, così
это насыщенная
persone,
жизнь, столько молодежи.
Mille, forse milioni, così tanta, così tanti giovani.
И чем дальше я общаюсь с западной церковью христианской,
e più dialogo con le chiese cristiane occidentali,
я вижу, как мы друг другу нужны, Восток и Запад.
Vedo come siamo necessari gli uni agli altri, Oriente e Occidente.
Я глубоко убежден в том, что наше призвание
sono profondamente convinto che la nostra vocazione
рано или поздно исполнить слова Христа, да будут все едины.
Presto o tardi esaudirà il desiderio di Cristo, saranno una cosa sola.
Grazie.
Grazie. Siamo dunque giunti al termine, anche se staremmo ad ascoltarlo ancora per ore. Sappiamo che padre Andrei è molto impegnato adesso e quindi
сильно занят сейчас, поэтому у нас была только одна минута, потому что у вас что-то другое.
И quindi
я этого не я же сказал, я в кресле стоматолога. Мною командует ассистент.
Me l'hanno detto gli accompagnatori. E quindi lo ringraziamo per essere stato qui con noi ai microfoni di Radio Maria.
Здесь с нами за микрофонами Радио Мария.
Mille grazie.
Grazie. C'è qui con noi Giovanni Figuera, che ormai è un amico di quelli che si rincontrano al meeting, è un insegnante, uno scrittore, con cui vogliamo iniziare a parlare proprio di quella passione educativa, qualcosa che ha molto a che fare con il tuo ruolo di insegnante, con la tua attività professionale. E volevo partire da una frase che il Papa ha rivolto proprio agli educatori, dicendo: vi incoraggio a rinnovare la vostra passione per l'uomo. Non si può insegnare senza passione nel suo processo di formazione, ad essere testimoni di vita e speranza. Quindi mettendo in evidenza come non sia soltanto compiere un mestiere, ma sia qualcosa che davvero chiama in causa tutte le dimensioni. Del coltivare l'uomo, per riprendere un'espressione
che poi troviamo nella Laudato Si anche. E vogliamo partire proprio da qui. Educazione, si parla di emergenza educativa, a volte si parla di vietato vietare, vietato educare, altre volte sembra invece che sia impossibile educare, ci si arrende di fronte al rischio anche di cuori anestetizzati, anestetizzati tanto dalla frenesia, dagli smartphone e in generale da un mondo che sembra voler chiudere il cielo, sembra voler chiudere qualsiasi prospettiva educativa che spinga davvero a coltivare l'uomo in tutta la sua pienezza, in tutta la sua interiorità.
Morale drammatica, è una sfida innanzitutto per noi educatori, parlo di educatori sia per quanto riguarda gli insegnanti che per quello che riguarda invece anche il genitore, perché non si educa in primo luogo la persona che io ho di fronte, mio figlio, oppure lo studente, ma si educa in primo luogo se stessi. È una questione di sguardo, la questione educativa, una questione di passione ma anche una questione di sguardo. Partirei proprio da un esempio concreto, mia figlia maggiore che dice a quella più piccola, Cristina tu fai come faccio io perché io faccio come fa il papà. E allora questa è una questione di imitazione, ma il papà come si muove? Che cosa sta guardando? Noi non possiamo mentire ai nostri figli così come non possiamo mentire ai nostri studenti. È fondamentale che ci sia una passione in primo luogo in noi ed è fondamentale che noi innanzitutto coltiviamo la dimensione dell'educazione per noi, cioè che cosa ho incontrato di bello nella vita, che cosa davvero mi colpisce. Quando presento Dante o quando presento I Promessi Sposi, quando affronto la letteratura, che cosa davvero mi ha catturato, che cosa davvero trattengo e che cosa nella loro umanità questi poeti trasmettono a me. Quindi io sono solito dire che innanzitutto la bellezza della realtà, la bellezza dell'arte, la bellezza della letteratura ha in sé un fascino che trascina e quindi il mestiere dell'educatore ha a che fare con una verità di se stessi, un'autenticità di se stessi di fronte a quello che di grande nella vita ci ha catturato e ci fa crescere. Ed è per questo che è fondamentale che si crei un rapporto affettivo nei confronti dello studente, come se lo studente fosse mio figlio, come diceva Quintiliano 2000 anni fa, la pedagogia non è cambiata. 2000 anni fa Quintiliano diceva che nel momento in cui dei genitori mi affidano i figli a scuola, in quel momento io è come se diventassi papà di quel ragazzo e senza un rapporto affettivo non si riesce davvero a comunicare, perché ci vuole lo stupore di fronte a una bellezza, ma ci vuole anche la compagnia umana di qualcuno che ti prenda per mano con lieto volto, cioè facendoti capire che c'è una speranza, c'è un motivo per cui vale la pena fare la fatica e compiere il sacrificio, proprio in una dimensione, in una situazione come quella contemporanea in cui domina l'edonismo e sembra che fatica e sacrificio debbano essere scartate. Invece la fatica e il sacrificio fanno parte della conquista della bellezza, un po' come quando uno va in montagna e per cogliere e godere della bellezza del paesaggio che uno vede dalla cima della montagna deve però prima aver fatto il percorso, cioè il percorso è fondamentale, ma nel percorso il ragazzo non può essere lasciato da solo, invece accade spesso che nella scuola il docente venga considerato come un mediatore di conoscenze invece che una persona che tutte le volte fa lui stesso la scoperta della bellezza. E qui quindi introduco quello che secondo me è la dimensione fondamentale per me nel momento in cui io entro in classe, cioè la dimensione che la lezione sia un avvenimento, sia un evento. Mi rendo conto che per me è diverso, quando io entro in classe pensando di spiegare un autore, raccontare tutto quanto io ho capito, oppure io entro in classe con la domanda che possa accadere qualcosa di bello e di grande, ma nell'incontro con quell'autore e nell'incontro al contempo con i miei studenti. Un esempio, facendo Leopardi, leggendo Il sabato del villaggio, un mio studente mi ha interpellato portando il caso di sua mamma che diceva ma per mia mamma era più bella la giovinezza, goditi questo momento perché poi non tornano più gli anni indietro e poi sarà peggio. Anche per lei è così, visto che Leopardi parla dell'attesa e del sabato che è meglio della giornata di festa. Ecco, una poesia sollecita le corde nostre dell'umano e soprattutto mi sollecita ad una verità e a un riconoscimento che l'attesa è una dimensione strutturale dell'animo dell'uomo, per cui io sono fatto per un'attesa e un compimento che sarà totale più avanti probabilmente, ma già in questo percorso ho dei segni belli, positivi, che mi fanno dire che l'incontro con la donna amata, la creazione di una famiglia, la nascita delle mie figlie, sono un momento bellissimo che sta sopravanzando quella che era l'attesa e il desiderio di compimento che io avevo, come se una verità nel cammino in una compagnia ci permettesse di intravedere sempre di più quelli che Leopardi chiamava gli indizi positivi nel dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. Ci sono tanti indizi positivi nella realtà, a noi sta cogliere questi indizi positivi e soprattutto camminare assieme come Cristoforo Colombo, Pietro Gutierrez e gli altri compagni. Per cui, trascinati dalla bellezza, però l'affettività permette di superare quello che spesso è il dislivello tra una volontà che è debole e una ragione che invece riconosce la bontà, perché un ragazzo che fatica a studiare riconosce che sarebbe giusto studiare, però non ce la fa, e grazie ad un'affettività studiamo assieme. Studiamo con i docenti, studiamo con gli amici, o cerchiamo di capire le ragioni, ma poi facciamo fatica assieme, uno può superare questa volontà che oggi sempre di più è malata. Ma questo non vale solo per lo studio, perché nel cammino educativo, ad esempio, noi ci confrontiamo anche con la dimensione fondamentale che serve quella della caritativa, del volontariato. I docenti, gli insegnanti possono iniziare a mostrare come il tempo è fatto anche nella dimensione dell'offerta, e quindi fare volontariato assieme ai ragazzi, magari con uno sportello didattico, iniziando a insegnare, ad aiutare i ragazzi più piccoli, oppure andando a fare caritativa, raccogliendo cibo per chi ha bisogno, però stando assieme e facendo il percorso non come se l'insegnante sapesse già, avesse già capito, ma come se l'insegnante, perché la cosa reale, facesse in quel momento il cammino una volta ancora, perché niente deve diventare abitudine, tutto deve sempre rinnovarsi ed è sempre scoperta nuova.
Quindi si va al di là di un rapporto unilaterale insegnante-studente finalizzato a ottenere un voto e poi a dimenticare delle semplici nozioni imparate, ma qualcosa di molto di più, quello, davvero quello sviluppo integrale di tutte le potenzialità. Mi ha colpito, volevo ritornare un attimo a un passaggio di quello che ci hai spiegato, l'educazione è sempre la stessa, quando facevi riferimento a Quintiliano, l'educazione è sempre la stessa perché in fondo l'uomo è sempre lo stesso nelle sue domande più profonde.
Senz'altro, nel dibattito attuale sulla riforma della scuola spesso negli ultimi decenni si è pensato che si dovessero introdurre nuove tecnologie, nuovi mezzi per istruire o per catturare l'attenzione dei ragazzi. In realtà si può utilizzare tutto quello che il mondo contemporaneo offre, ma il punto di partenza è sempre lo stesso, l'umano che incontra l'umano, ed è per questo che è interessante partire dal riconoscere il punto luminoso che io vedo nel ragazzo che ho di fronte a me. Troppo spesso tra noi docenti ci abituiamo a non andare a vedere quel punto luminoso che lega me all'altro, ma ci abituiamo magari a scandalizzarci dei limiti e dei difetti, mentre per questo incontro tra un uomo e un altro uomo, tra un educatore e un ragazzo, è fondamentale davvero andare a valorizzare quel punto luminoso che c'è nell'altro, perché scommettendo sull'altro, l'altro si rimette in moto. Ma questa è un'esperienza che io ho fatto su di me, perché ho visto che io, il mio io, si è messo in moto quando qualcuno ha scommesso sulla mia persona. Non c'è altra modalità per far partire l'io che quello di sentirsi amati, cioè che qualcuno ti ha valorizzato, apprezzato così esattamente come sei.
Ancora una cosa che può sembrare inconsueta e invece la dice lunga su quanto deve arrivare in profondità il lavoro educativo, e la prendo da un tuo recente libro intitolato Il matrimonio di Renzo e Lucia, invito alla lettura dei Promessi Sposi, edito da Itaca, di cui tra l'altro parleremo tra poco, ma prima volevo continuare in questo discorso sull'educazione, perché tu a un certo punto scrivi sull'importanza di ritrovare il piacere di coltivare la propria interiorità, il proprio arrière boutique, il proprio retrobottega interiore, e dici che proprio a questo fine tu chiedi ai tuoi studenti che tengano un diario, ma sarebbe più corretto chiamarlo zibaldone, scrivi, uno spazio proprio in cui raccontarsi, in cui fermarsi a riflettere e chiedersi che cosa capiti nella loro vita.
Penso che sia fondamentale che ciascuno di noi scopra la ricchezza grandissima, il mistero grandissimo che noi abbiamo nella nostra anima, è la scoperta dell'anima, possiamo chiamarla anche scoperta dell'io. Frastornati da mille occupazioni e dal divertisman, l'uomo, i giovani, gli adulti dimenticano di avere una ricchezza, dimenticano che la nostra storia, il nostro microcosmo è specchio del macrocosmo, cioè nella vita di ciascun uomo c'è tutto il mondo, nella vita e nel particolare c'è tutto il mistero dell'essere. Per questo motivo all'inizio del triennio, quando incontro per la prima volta la classe, spiego loro che per tutto il triennio dovranno affrontare il diario o zibaldone per due volte a settimana. Nel tempo che loro vorranno, dovranno aprire una parentesi, fermarsi, pensare, raccontare quello che desiderano e che vogliono su se stessi. Il punto non è raccontare tutta la giornata, anzi è meglio scegliere una questione e andare in profondità di quello, perché nell'andare in profondità di un particolare c'è tutto, e uno soprattutto poi rileggendo, andando a rivedere quello che uno ha scritto, si rende conto che ha dentro una grandezza, una profondità, una bellezza che non immaginava. Così come io, insegnante, leggendo questi diari, mi rendo conto che la bellezza dei ragazzi che io ho di fronte, che spesso vengono etichettati semplicemente come ragazzi dediti allo sballo, oppure etichettati perché non parlano e non comunicano e non dicono quelli che sono i loro sentimenti, ecco, la bellezza e la profondità di questi ragazzi è grandissima. Il diario ha un valore educativo grandissimo, oltre ad avere un valore didattico, che è quello di insegnare a scrivere, perché un ragazzo, cimentandosi nella scrittura, impara a scrivere, ma ha un valore educativo umano grandissimo. Faccio soltanto due esempi. Una studentessa mi scrive nel diario, lei professore a giugno, congedandosi prima delle vacanze, ci aveva consigliato di non sprecare le vacanze. Proprio vacanza vuol dire sono libero da per dedicarmi a qualcosa. E lei ci aveva invitato proprio a usare, partire da quello che è il significato etimologico di vacanza, per invitarci a non sprecare il tempo, ma a scoprire quello che davvero conta, che passioni abbiamo, quello che è bello per noi, per dedicarci a qualcosa. Questa ragazza scrive, io ho deciso di non dedicarmi a qualcosa, ma di dedicarmi a qualcuno. E questa ragazza per tutte le vacanze, tutti i giorni, è andata a trovare un parente che era malato e ha scritto, ho capito dopo questi 3 mesi che non dovrò più lamentarmi, e ho capito che molte questioni che io consideravo problemi in realtà non erano problemi. Ho scoperto la bellezza dell'amore. Un altro ragazzo che era molto restio a comporre il diario nei primi anni, nell'ultima pagina di diario della quinta, mi dice, se vuole può tenere questa pagina di diario, devo confessarle che io ho avuto il coraggio di dire a me stesso quello che volevo fare nella vita, cioè che avrei voluto fare il pittore, l'artista, grazie al diario, perché probabilmente altrimenti avrei scelto altre strade, ma il diario è stato per me una occasione per dire a qualcuno, in questo caso a lei, la verità di me, per essere onesto con me stesso. Sì, perché il diario non è semplicemente l'espressione libera, sentimentale di qualcuno che prova, ma è anche un essere responsabile, perché il ragazzo poi sa che un adulto, un docente, legge quel diario e sa che può avere anche un'occasione di confronto poi a voce sulle questioni che affronta nel diario, quindi per me è una responsabilità in più. E soprattutto però un'occasione di scoprire chi ho davanti e la bellezza dell'uomo.
E adesso
parliamo un po' dell'argomento di questo testo, che è il matrimonio di Renzo e Lucia, e soprattutto dopo che Papa Francesco, proprio pochi mesi fa, ha ricordato l'importanza e anche il privilegio degli italiani di avere un romanzo come I Promessi Sposi, lo ha ricordato tra l'altro nell'ambito del ciclo di catechesi dedicate alla famiglia.
Certo, I Promessi Sposi sono il romanzo più importante della letteratura italiana, ma Papa Francesco ci ha sorpresi perché ha chiesto in un certo senso ai fidanzati di formarsi a partire dai Promessi Sposi, perché I Promessi Sposi sono un romanzo che racconta la vicenda di due fidanzati che hanno il coraggio e la capacità nell'amicizia e nella preghiera di aspettarsi, e quindi mostrano la bellezza dell'amore come pazienza e come tenerezza, e penso che siano due delle qualità fondamentali perché un percorso di fidanzamento possa approdare al matrimonio: avere il coraggio di aspettare i tempi e iniziare a cogliere il gusto della tenerezza nei confronti dell'altro. Però è anche importante riscoprire quella che è la dimensione che normalmente nei Promessi Sposi, soprattutto a scuola, viene dimenticata, cioè la dimensione che i Promessi Sposi non finiscono con il matrimonio. Io sono sempre colpito dal fatto che quando i ragazzi arrivano in quinta e io pongo loro la domanda fatidica come si concludono i Promessi Sposi, mi dicono con il matrimonio di Renzo e Lucia. E poi qualcosa d'altro, e hanno dei figli. E dico, ma no, la conclusione dei Promessi Sposi va oltre, c'è qualcosa che supera il matrimonio di Renzo e Lucia, le vicende vanno avanti. Manzoni non ha voluto raccontarci una favola a lieto fine, ma ha voluto raccontarci la genialità del cristianesimo che lui ha incontrato e che lo ha portato alla conversione, per cui dopo il matrimonio i guai non sono assolutamente finiti. Renzo e Lucia arrivano dapprima in un paese dove però si inizia a spettegolare di Lucia, perché tutti si aspettavano una ragazza più bella. Ecco che allora Renzo, quando viene a conoscenza delle dicerie che si diffondono su Lucia, si arrabbia, non è così cambiato rispetto all'inizio, va su tutte le furie, sarebbe fin pronto a sbudellare chi è fautore di queste critiche, ma la peste fa sì che si liberi un filatoio, per cui Renzo e Lucia cambiano di nuovo paese, e lì le dicerie questa volta sono buone e positive, perché si dice addirittura che Lucia era proprio una bella baggiana. E quindi a questo punto Renzo accetta anche queste voci. Ma i guai non sono finiti, tanto è vero che ci dice Manzoni attraverso la voce dell'anonimo che l'uomo è come un infermo. Noi siamo tutti come un infermo che guarda sempre il letto del vicino pensando che il letto del vicino sia migliore del nostro. E vorremmo tutti cambiare letto, cioè vorremmo cambiare situazione, non vorremmo avere le nostre croci, la nostra situazione. Quando quest'uomo riesce a cambiare situazione e va nell'altro letto, si rende conto che quel letto è ancora più scomodo del nostro, perché ha delle lische, ha dei bernoccoli, e quindi si rende conto che era meglio la situazione di partenza. E allora l'anonimo dice, forse converrebbe cominciare non tanto a pensare di stare bene, ma pensare a fare bene, cioè fare il bene, e forse incominceremmo a stare meglio, cioè partiamo dall'amore, ama, e poi da lì inizierà a scaturire la felicità. Ma i Promessi Sposi non sono ancora terminati, perché Renzo inizia ad andare in giro a raccontare tutte le sue vicende, e inizia a raccontare tutto quello che lui ha imparato. Ha imparato a non alzare troppo il gomito, ha imparato a non mettersi i campanelli ai piedi, ha imparato in insomma a fare il bravo ragazzo. E Lucia dice, bravo il mio moralista, tu non facevi il bravo ragazzo, hai imparato a comportarti bene, ma io ho sempre fatto la brava ragazza, e forse l'unica pecca che ho avuto è stata quella di mettermi con uno come te. E allora i due si confrontano, qui si confronta, ed è questo il punto centrale dei Promessi Sposi, proprio la conclusione che andrebbe riscoperta, bisognerebbe partire dalla conclusione dei Promessi Sposi e poi rileggere il tutto, purtroppo quest'ultima pagina normalmente non viene letta. C'è il confronto tra il moralismo, che è quello che normalmente ci dicono che i Promessi Sposi insegna, e la fede, perché Lucia dice non mi sta bene che il sugo, il senso di tutto quello che è accaduto sia fare i bravi ragazzi. E allora arrivano ad una conclusione che, dice Manzoni, abbiamo pensato di porre qui come sugo di tutta la storia, benché partorito da due popolani come loro. Dai guai bisogna stare lontani, ma sono spesso i guai che vengono a cercarci. Quindi bisogna cercare senz'altro di stare lontani dai guai, però i guai spesso sono loro che vengono a cercarci, ma la fede in Dio li raddolcisce. Primo punto, cioè la fede, che è una, nel romanzo è una presenza, il riconoscimento di una presenza viva, raddolcisce questi guai e addirittura li rende utili per una vita migliore. Cioè arriva Manzoni a parlare dell'offerta, i guai possono diventare utili per me e per l'altro, possono essere offerti. E questo abbiamo pensato di porlo qui come sugo della storia, vuol dire tutta la vicenda dei Promessi Sposi, se non è illuminata, non è condita con questo sugo, è come se non fosse colta nella sua bellezza. E poi Manzoni, da grande umorista ironico qual è, conclude con Shakespeare, cioè si scusa se ci ha annoiato, però chiede anche un po' di benevolenza al pubblico per insomma la fatica che lui ha dimostrato nel dover rabberciare e risistemare questa vicenda. Nel testo però cerco di rendere conto e di rispondere a tante domande che sono sorte a me, per cui vado ad indagare la vera figura della monaca di Monza, che poi nel carteggio con il cardinale Federico Borromeo ho scoperto essere morta in odore di santità, un po' come il Miguel Magnara. Quindi il cardinale Federico ha avuto una stima grandissima degli ultimi 40 anni condotti dalla monaca di Monza. Vado a indagare la figura dell'innominato, anch'esso personaggio reale e addirittura parente del Manzoni, ma soprattutto poi cerco di andare a indagare che cosa davvero sappiamo della conversione del Manzoni, perché i libri di testo raccontano che Manzoni ha sempre mostrato grande discrezione e non ha mai voluto parlare di questa conversione, quando nelle 1800 lettere che Manzoni ha scritto, centinaia sono dedicate al tema religioso e al tema della conversione dal 1808 in poi, perché Manzoni inizia il cammino di fede nell'incontro con Erichetta Blondel e poi nell'incontro con Degola e Tosi, quindi è un cammino di fede raccontato addirittura nel momento della sua prima confessione, che lui sceglie proprio nel giorno di Sant'Agostino. Quindi ce lo racconta, ma così come ci racconta ogni volta che la tragedia, il dramma ha colpito la sua vita, la morte della prima moglie, Erichetta Blondel, proprio il giorno di Natale, le lettere che lui scrive ai cari sono dimostrazione del dramma della fede che lui vive, così come le lettere che lui scrive quando pochi mesi dopo muore la prima figlia Giulietta. Ma Manzoni ha perso 8 dei 10 figli, e quindi diciamo che il percorso della vita di Manzoni, travagliato dalla sofferenza, è sempre però stato illuminato dalla potenza della fede. Diciamo che Hermes Visconti, che era un grande amico di Manzoni, era solito dire che nella conversione dell'innominato è nascosta la conversione, è raccontata la conversione di Manzoni. E quindi nella figura di Lucia, che di fronte all'innominato non ha paura, perché Dio, la Madonna e il volto di Fra Cristoforo e di Agnese e di Renzo sono con lei presenti, nella figura di Lucia si vede in un certo senso lo sguardo di fede con cui Manzoni può affrontare le difficoltà, le fatiche e le tragedie della vita. Tra le altre cose, i Promessi Sposi andrebbero riscoperti anche nella dimensione della comicità, perché Manzoni sa cogliere quelle che sono le gradazioni della comicità più benevole, dall'ironia all'umorismo e il grottesco, evitando però quelle gradazioni della comicità che invece sono delle sferzate, sono cattive, come il sarcasmo, il parossismo. Questo perché? Perché Manzoni ci sta mostrando come si possa guardare anche il limite nell'esistenza con uno sguardo benevolo che abbraccia, perché l'umorismo è questo sguardo intelligente che sa abbracciare il proprio limite e il limite dell'altro, coscienti di qualcuno che ci salva e che ha avuto e che ha sempre misericordia di noi prima che noi ce lo meritiamo. Il punto non è che noi siamo bravi, ma il punto è che c'è qualcuno che ci salva.
Grazie Giovanni, torniamo in onda tra pochissimo, subito dopo una breve pausa. E siamo giunti al termine del collegamento di oggi, ecco in sottofondo c'è Giovanni Figuera che sta ancora parlando dei promessi sposi, ringraziamo i nostri ospiti di oggi a cominciare da lui, no ma ora infatti continueremo fuori regia, e ringraziamo Giovanni e tutti gli altri ospiti intervenuti oggi con me insieme a Giuseppe Ferrari, padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell'Ordine dei Cistercensi, che ci ha approfondito, ci ha aiutato ad approfondire il tema del meeting anche con uno sguardo tipicamente cistercense alla Vergine Maria. Padre Gabriele Morra, provinciale dei Carmelitani Scalzi dell'Italia Centrale, e insieme a padre Tommaso De Notti, con cui siamo stati veramente guidati alla scoperta dell'interiorità di Santa Teresa d'Avila. E padre Andrei Jurevich del Patriarcato di Mosca, sacerdote e architetto con cui abbiamo visto come anche l'arte, l'architettura può veramente aprire il cuore dell'uomo al mistero di Dio. Dunque, vedendo proprio questi diversi livelli, la bellezza della santità, la bellezza dell'arte, la bellezza dell'uomo stesso in quella passione educativa di cui ci stava parlando Giovanni, anche attraverso grandi opere letterarie, come I Promessi Sposi, come le opere di Dante, che veramente non si limitano a trasmettere informazioni, ma coltivano l'uomo in quella grande domanda di senso che porta in sé nel cuore sin dalla nascita. E sembra veramente, riascoltando queste interviste di oggi, ricordandole una dopo l'altra, di rileggere quell'espressione di Sant'Ireneo, Gloria Dei vivens homo, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Dunque lascio la parola ad Andrea per alcune comunicazioni finali e ci risentiremo domani sempre dalla Fiera di Rimini per il meeting per l'amicizia tra i popoli.
Sì, grazie Stefano, saluto anche Giuseppe. L'appuntamento è per domattina sempre alle 10:15 per continuare le nostre interviste e approfondimenti. Ma anche oggi abbiamo una novità, per cui chi è in fiera, che ci ascolta magari con una radiolina, oppure chi è nei paraggi, potrà venire qui al nostro stand al padiglione C1. Oggi pomeriggio nell'appuntamento pomeriggio insieme con Roberta potrete fare le vostre dediche, auguri o comunque parlare con noi direttamente qui dal nostro stand, quindi se venite dalle 14 in poi potrete avere questa opportunità. Grazie e a risentirci, e linea alla regia di Erba.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.